Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Dal 52 al 54% in crescita il no all'iniziativa 200 franchi bastano, lo dice il secondo sondaggio GFS in vista delle votazioni popolari dell'8 marzo. Crollo dei consensi invece per l'imposizione individuale, il voto è tirato, tiene invece il sostegno al denaro contante e il destino segnato per il fondo per il clima. Sarà l'ex consigliere federale Doris Leuthard a presiedere la fondazione per Crans Montanat, intanto la procura vallesana invita gli inquirenti italiani a Sion. Iran, Corte Suprema, dazi, Trump a tutto campo. Nel suo discorso alla nazione il presidente americano ha di fatto lanciato la campagna in vista delle midterm. Si è dimessa la direttrice del Louvre di Parigi, paga il clamoroso furto dei gioielli, le carenze nella sicurezza del museo, ma anche gli scioperi del personale. Ok, il Lugano di nuovo sconfitto alla ripresa del campionato contro il Bien, finisce 4-3 ai rigori per l'Ambripiotta, successo all'overtime su Losanna. E per il calcio, fuori dalla Champions, l'Inter, battuta ancora dai norvegesi del Bodo Klimt, avanti Atletico Madrid, Leverkusen e Newcastle, stasera gli altri spareggi. Si conferma dunque il no l'8 marzo all'iniziativa sul canone 200 franchi bastano. Il secondo sondaggio commissionato dalla SSR all'Istituto GFS di Berna indica infatti in aumento dal 52 al 54% i contrari. Per gli altri temi in votazione, forte perdita di sostegno alla legge sull'imposizione individuale, tiene invece quello per il denaro contante, mentre sono di poco oltre il 30% i favorevoli all'iniziativa per un fondo per il clima. Andiamo con ordine, partiamo da l'iniziativa sul canone, Alessio Veronelli a Berna.
Sì, un leggero spostamento verso il no rispetto al sondaggio di un mese fa, no passati, come detto, dal 52 al 54%, con meno indecisi, 44% i sì sicuri. Resta dunque una piccola percentuale da convincere o da portare alle urne.
Ma il movimento è assez faible perché le opinioni étaient faites d'entrée de jeu.
Non c'è uno spostamento importante, conferma Martina Musson, coautrice del sondaggio GFS. Il tema è noto, si è già votato sul canone e le opinioni sono già consolidate. C'è una spaccatura netta, destra-sinistra, e decisivi potrebbero essere i liberali radicali, che rispetto all'ultimo sondaggio si sono spostati verso il no. Cresciuto però il sostegno all'iniziativa da parte dei più giovani, per i quali è una questione di come investire nei media i propri soldi. Leggero aumento dei no anche fra le donne, fra chi ha più di 40 anni e nella Svizzera latina, soprattutto quella italiana, dove ora l'opposizione all'iniziativa sfiora il 60%.
Ecco Alessio, per gli altri temi in votazione spicca invece il crollo di consensi per la legge sull'imposizione individuale.
Sì, una caduta libera che la porta da un comodo 64% di consensi a un delicato 52%, come dire che l'esito è apertissimo.
Cette descente elle est impressionnante, elle est universelle presque.
Un crollo impressionante e su tutta la linea, ci conferma Martina Musson. Sostegno che scende a centrodestra fra donne e uomini in tutte le regioni linguistiche e fasce di reddito. Alla fine sarà decisiva l'affluenza alle urne. Destino invece segnato, secondo il sondaggio, per l'iniziativa per un fondo per il clima, scesa dal 35 al 31% di sì, mentre resta solido il sostegno a quella per il denaro contante, 61%, era il 67% un mese fa, e ancora più per il controprogetto, salito addirittura dal 67% al 70% di sostegno.
Alessio Veronelli e il sondaggio sulle votazioni dell'8 marzo. Parliamo adesso di aiuti alle vittime di Crans Montanat. Il Canton Vallese aveva già annunciato la volontà di creare una fondazione per gestire i soldi stanziati dalle autorità e le donazioni della popolazione. Ieri il presidente del governo valesano, Matthias Renard, ha fatto sapere che la fondazione sarà presieduta dall'ex consigliera federale Doris Leuthard. Dalla Romandia, Aaron Guidotti.
Si chiamerà Beloved, amati, adorati, in onore di chi non c'è più, di chi è stato colpito dalla tragedia, ma anche di chi è intervenuto per salvare delle vite. E dopo l'ok del Gran Consiglio Vallesano nella sua sessione di marzo, potrà versare aiuti, si spera, già prima dell'estate. Lo scopo è attenuare il più possibile le conseguenze finanziarie per le vittime e le loro famiglie. Questo perché i tempi della giustizia sono lunghi, mentre qui si vuole un aiuto mirato, rapido e coordinato con altri potenziali aiuti. in particolare quelli previsti dal servizio per l'aiuto alle vittime di reati. Ma la Fondazione accompagnerà anche qualsiasi iniziativa volta a preservare la memoria di quanto successo, nonché le azioni in materia di prevenzione degli incendi. Il fondo prevede già 17 milioni, 10 stanziati dal Canton Vallese, 1 milione dal Comune di Cramontanà e 6 milioni tra privati e raccolte fondi. Nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oltre a Doris Leuter nel ruolo di presidente, saranno presenti dei rappresentanti delle famiglie delle vittime, sia svizzere che estere, e personalità del mondo della salute, del diritto e dell'economia. Intanto ieri la Rete Nazionale di Medicina delle Catastrofi ha fatto sapere che 21 persone ustionate sono ancora ricoverate in ospedali svizzeri, di cui 2 ancora in terapia intensiva, 28 all'estero, tra cui 11 cittadini svizzeri.
Intanto si intensifica la collaborazione giudiziaria con l'Italia sul dramma di Crani. Il Ministero Pubblico Valesano ha invitato ufficialmente la Procura di Roma per un secondo incontro. Gli inquirenti italiani potranno consultare a Sion le prove e i documenti raccolti finora. Non c'è ancora una data precisa, ma si parla del mese di marzo. La settimana scorsa, ricordiamo, c'era già stato un primo contatto, un primo incontro a Berna. Giustizia valesana e italiana si sono accordate per una collaborazione rafforzata, ma non è stata istituita alcuna squadra investigativa comune, come invece chiesto dal governo italiano. I lavori del Gran Consiglio ticinese. Ieri, tra i vari temi, il Parlamento si è occupato anche dell'accordo quadro con l'Unione Europea e le necessarie maggioranze per l'approvazione in votazione popolare. Ci riassume come è andata Umberto Gatti.
Una mozione e un'iniziativa cantonale, entrambe approvate, e che impongono al Consiglio di Stato di farsi promotore verso l'Assemblea federale e la Conferenza dei Cantoni Svizzeri della richiesta di sottoporre gli accordi con l'Unione Europea e in particolare l'accordo quadro al voto popolare con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. La questione nasce dalla decisione del Consiglio federale di sottoporre l'accordo quadro al referendum facoltativo, ritenendolo un atto internazionale e non un trattato. Referendum facoltativo che richiede in votazione popolare la sola maggioranza del popolo. Alessandro Speziali, capogruppo della PLR, ha spiegato la posizione della maggior parte dei deputati sull'importanza della doppia maggioranza in questi contesti.
Il federalismo svizzero è da tempo sotto pressione. Lo abbiamo visto nella storia recente, ad esempio durante la pandemia, quando il rapporto tra Confederazione e Cantoni è stato messo a dura prova. Lo abbiamo visto anche all'indomani di determinate votazioni popolari in cui la maggioranza dei cantoni è risultata determinante. Per noi però questo non è un difetto del sistema, è semmai la prova della sua importanza.
Il Consiglio di Stato invece non sosteneva la mozione approvata, definendola un'ingerenza cantonale nella politica federale, delicata dal profilo istituzionale. Questo nonostante in fase di consultazione federale avesse difeso la posizione della doppia maggioranza.
Negli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto questa notte il suo atteso discorso sullo Stato dell'Unione, un discorso fiume durante il quale il presidente statunitense ha difeso i risultati dei suoi 13 mesi alla Casa Bianca, lanciando così di fatto la campagna elettorale verso le elezioni di metà mandato di novembre. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, allora tu hai seguito il discorso di Trump, quali sono stati i punti forti?
Sì, diciamo subito che quello di Trump è stato il discorso sullo State of the Union più lungo della storia, addirittura 1 ora 41 minuti e 55 secondi. Il record precedente era l'ora e 28 minuti di Bill Clinton, eravamo nell'anno 2000.
We now have the strongest and most secure border in American history by far.
Ma di sicuro quello di ieri non passerà alla storia come il discorso più ispirato da parte di un presidente statunitense. Trump ha esaltato, come era ampiamente prevedibile, il proprio bilancio su temi come l'economia e l'immigrazione. Ha criticato la bocciatura di dazi da parte della Corte Suprema, ha parlato di nuova età dell'oro per l'America, ma Trump non ha fatto, diciamo così, i conti con la realtà, o meglio, con l'umore degli americani. I sondaggi ci dicono infatti che il 60% degli elettori non approva l'operato del presidente, in particolare proprio sull'economia. L'inflazione rimane troppo alta, La crescita economica nel 2025 è stata addirittura inferiore all'anno precedente, l'anno con Joe Biden alla presidenza.
Here with us tonight is a group of winners who just made the entire nation proud.
Ecco che allora Trump ha sventolato la bandiera di una vittoria non sua, introducendo la squadra di hockey maschile vincitrice a Milano del titolo olimpico. L'unico momento in tutta la serata in cui Trump è riuscito a raccogliere una lunghissima standing ovation bipartisan.
Ecco Andrea, Trump nei giorni scorsi ha minacciato un intervento militare in Iran con gli Stati Uniti che hanno dispiegato nella regione un'imponente macchina da guerra. Su questo fronte e più in generale sulla politica estera, che cosa ha detto il presidente americano?
Beh, se pensiamo a quanto spazio la politica internazionale abbia avuto nel primo anno del Trump bis alla Casa Bianca, penso alla pace a Gaza oppure al bombardamento dei siti nucleari iraniani, fa specie che la politica estera abbia fatto capolino dopo addirittura un'ora e 15 minuti di discorso.
Our country has never been stronger. My first 10 months I ended 8 wars.
Ma lo sappiamo, è una vecchia regola della democrazia americana, non è la politica estera a fare vincere le elezioni. E così Trump ha dedicato la guerra in Ucraina la miseria di 25 secondi, appena una frase alla sicurezza in Europa, mentre sull'Iran ha riaffermato il principio che non potrà mai dotarsi di armi nucleari senza lasciare trapelare le sue prossime mosse.
We are in negotiations with them, they want to make a deal, but we haven't heard those secret words, we will never have a nuclear weapon.
Insomma, un discorso, quello di Trump, abbastanza prevedibile, centrato sull'economia e sulla lotta all'immigrazione illegale, durante il quale il presidente americano, in mancanza di argomenti forti, ha puntato molto sulle emozioni. In platea, seduti vicino alla First Lady Melania, c'erano infatti la vedova di Charlie Kirk e alcune vittime della violenza da parte di immigrati senza documenti in regola. Una scelta che conferma la strategia del presidente americano in vista delle prossime elezioni di midterm, di metà mandato. Parlare non a tutti gli americani, bensì mobilitare la propria base elettorale.
Andrea Vosti e il discorso di Trump sullo stato dell'Unione. Cambio ai vertici del Louvre. La direttrice del celebre museo in carica da 5 anni lascia dopo lo scandalo del clamoroso furto e gli scioperi del personale. Chiara Savi.
Fiera del lavoro compiuto, ma anche cosciente che non ci sono più le condizioni per andare avanti. Con queste parole, Laurence Descartes ha comunicato al presidente Emmanuel Macron le sue dimissioni. Forse un po' sorpresa, ma nemmeno poi così tanto. La posizione della dirigente si era fatta via via più fragile, a partire dal furto del secolo, come era stato ribattezzato dai media francesi, quando 4 mesi fa un gruppo ben organizzato di domenica mattina era penetrato senza particolari difficoltà nel museo e rubato gioielli dal valore storico inestimabile, con pietre valutate attorno agli 88 milioni di euro. Sono seguiti i rapporti sulla sicurezza del museo, definita catastrofica, e poi gli scioperi del personale, una truffa sugli acquisti dei biglietti organizzata all'interno del Louvre, le stanze allagate dalle piogge, un progetto Nouvelle Renaissance per modernizzare un museo che accoglie ogni anno 9 milioni di visitatori che non decolla. Difficile dunque resistere per Laurence Descartes anche alle pressioni politiche. Rachida Dati a breve abbandonerà la poltrona di ministra della cultura per dedicarsi interamente alla campagna sindaca di Parigi, ed era impensabile lasciare al suo posto una direttrice del museo parigino più celebre al mondo, incapace di portare avanti le riforme richieste.
E prima di chiudere parliamo di un canale radiofonico privato in cui si identificano i solettesi. Parliamo di Radio Zwei Drissel. Alla fine dell'anno la ventina di dipendenti fissi dovrà lasciare i suoi studi di Soletta. La nuova sede sarà a Rau, negli spazi in cui già si trovano Radio Argovia e Tele M1, come l'emittente solettese, anche loro appartenenti al gruppo CH Media. Manuele Ferrari.
I motivi del trasloco sono presto riassunti, spiega il responsabile dei programmi radio di CH Media, Nicola Bomio, ai microfoni di SRF.
Die bestehende Sendetechnik, Studiotechnik Solothurn hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.
Studio e tecnica sono ormai a fine ciclo, le gazine servono di nuovi. Inoltre, il comune di Soletta ha deciso di sviluppare l'area in cui si trova l'edificio, ciò che ci avrebbe in ogni caso obbligato a lasciare questi spazi nei prossimi anni. Da qui l'idea di spostarsi ad Arau e sfruttare strutture moderne già esistenti.
Direct aus der Radio 32 Studios in Solothurn.
Un jingle quindi che presto apparterrà al passato. Le due località sono relativamente vicine, distano una 50 di chilometri l'una dall'altra, ma visto il cambio di cantone non v'è il rischio che vada perso l'aspetto regionale dell'emittente e il legame con la gente?
Nein, wir sehen uns weiterhin als Solothurner Radio. Die inhaltliche Präsenz, die regionale Berichterstattung und...
No, contenuti, notizie, linee musicali, tutto rimarrà invariato e focalizzato sull'attuale territorio e pubblico di riferimento. Pure le voci rimarranno le stesse. È infatti previsto uno spostamento di tutto il personale nella nuova sede.
Das wird in Solothurn auch technische Infrastruktur geben.
A Soletta, conclude Nicola Bommio, rimarranno unicamente degli spazi per la produzione di servizi radiofonici da mandare ad Arau per la messa in onda.
E con questo è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ci sentiamo più tardi. Adesso c'è lo sport.